Modem.
Le Conseil fédéral s'engage avec force pour obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Siamo da decenni presenti in quasi tutti i processi di pace del mondo e tra quelli che hanno avuto successo eravamo in prima fila.
Nous sommes convaincus, la Suisse aura son mot à dire dans les grands conflits. Elle pourra faire valoir son expérience et sa capacité à trouver des solutions. Elle sera entendue.
Il fatto di essere neutrali nel Consiglio di sicurezza ci permette di essere equidistanti dai blocchi di potere, soprattutto dei 5 membri permanenti, e da fungere da ponte, da fungere da olio per gli ingranaggi decisionali.
Buongiorno, benvenuti a Modem. Oggi parliamo di ONU, di Svizzera, 20 anni dopo l'ingresso con voto popolare nelle Nazioni Unite. Giovedì la Confederazione potrebbe essere eletta, o con tutta probabilità lo sarà, come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nella copertina curata da Franco Cristini, che oggi è alla regia del programma, abbiamo sentito le voci di Simonetta Sommaruga, allora presidente quando lanciava la candidatura appunto della Svizzera, e del presidente attuale della Confederazione, Ignazio Cassis. Noi ne parleremo con ambasciatori, con accademici, abbiamo parecchi ospiti stamani. Chiedo loro un attimo di pazienza in questa puntata di martedì 7 giugno, perché andiamo subito a collegarci con, e la saluto, Monica Schmutz-Kirgos, ambasciatrice svizzera, rappresenta la Svizzera in Italia. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Benvenuta, lei rappresenta la Svizzera in Italia, stamani si trova a Milano, ma lei è anche una rappresentante del corpo diplomatico della Svizzera. Allora, come vede l'ingresso imminente della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU? È un'opportunità?
Assolutamente, la ringrazio poi per la domanda. Penso che sia una grandissima, importantissima settimana per la diplomazia svizzera. L'ha detto lei 20 anni fa, poi noi l'unico paese che appunto abbiamo aderito all'ONU con voto popolare, e adesso questi 2 giorni che rimangono, finché lo speriamo tutti, potremo essere un membro non permanente del Consiglio di sicurezza.
La Svizzera è un paese piccolo, attivo comunque all'interno delle Nazioni Unite, ovviamente ne parleremo durante la puntata, a Ginevra c'è una parte importante di questa grande famiglia internazionale, c'è spazio per la, virgolette, piccola Svizzera all'interno del Consiglio di sicurezza per dare un contributo utile?
Assolutamente, assolutamente, se mi permettete, appunto il 25 maggio solo di quest'anno il Consiglio federale ha presentato un po' le priorità. Ve le dico perché poi vedete tutti che c'è spazio e come per il nostro paese, che io qualificherei diplomaticamente di tutt'altro che piccolo, ovviamente, no? Appunto, c'è la promozione della pace, dove oramai abbiamo una tradizione lunghissima, la protezione della popolazione civile in situazioni di conflitto, una cosa tutta attualità attualmente non ci sarà, la sicurezza climatica, anche lì, no? La Svizzera del know-how e può sicuramente portare molto. E poi, last but not least, il rafforzamento dell'efficienza del Consiglio di sicurezza, e so che ne parlerete durante l'emissione.
Grazie davvero ambasciatrice Schmutz-Kirgos, so che se ho capito bene il consigliere federale Alain Berset è in arrivo a Milano, lei lo accoglierà, c'è la settimana della moda, noi non parliamo di questo, ma ci ha fatto estremamente piacere avere la nostra ospite, grazie e buona giornata.
Grazie mille a voi, grazie, arrivederla.
E allora, prima di parlare però della Svizzera nel Consiglio di sicurezza, 2 parole per spiegare a chi ci ascolta come funziona questo organismo e in che stato di salute, di questo ci occuperemo nella nostra puntata. Nell'ONU oggi fanno parte 193 paesi, il governo, la parte diciamo esecutiva di questo organismo è il Consiglio di sicurezza, e dalla sua fondazione nel 1945 ci sono 5 stati permanenti che sono sempre lì dall'inizio e che non escono da questo Consiglio di sicurezza: gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna, e poi 10 membri a rotazione vengono eletti, restano in carica per 2 anni, e appunto la Svizzera diciamo col condizionale dovrebbe, perché è un voto, ma insomma non ci si aspettano sorprese, dovrebbe entrare in carica il prossimo 1 gennaio e rimanere fino al 2024. Fin qui sembrerebbe tutto chiaro, ma noi partiamo dall'attualità, perché questo organismo appunto è nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale per preservare pace e sicurezza internazionale, così c'è scritto anche l'articolo 1 della carta. Oggi c'è una guerra in Ucraina a seguito dell'invasione della Russia di uno Stato sovrano. L'ONU non è stata in grado, se non di risolvere, almeno di allentare questa crisi. E appunto da qui vorrei partire con i nostri ospiti. Saluto per primo Giuseppe Nesi, docente di diritto internazionale all'Università di Trento. Lui è stato consigliere diplomatico davvero di tantissime istituzioni internazionali e tra l'altro anche consigliere diplomatico dell'ex consigliere federale Josef Dice quando fu presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, era il 2010-2011. Professor Nesi, la crisi ucraina ha davvero mostrato i limiti dell'ONU?
Buongiorno. La crisi ucraina ha da un lato dimostrato i limiti dell'ONU, che peraltro sono insiti in una organizzazione internazionale che in quanto tale è la sintesi degli stati che ne fanno parte, ma dall'altro ha dimostrato anche la capacità di reagire del sistema. Ovviamente il Consiglio di sicurezza ha provato a condannare la violazione della più grave, del più grave obbligo internazionale, di un obbligo di diritto cogente, quindi qualcosa di inderogabile, che è l'uso della forza armata operato dalla Russia, dalla Federazione Russa. Non c'è riuscita, ma la palla è stata presa poi dall'Assemblea Generale, che si è invece pronunciata, come sappiamo, già il 2 marzo, con una stragrande maggioranza degli stati membri, che ha votato proprio per la condanna dell'aggressione da parte della Russia dell'Ucraina.
Ecco, grazie per l'estrema chiarezza, professor Nesi. Siamo solo all'inizio, perché l'argomento ovviamente è molto ampio. Una organizzazione appunto che necessita di riforme, questo lo si dice da decenni, c'è consapevolezza, c'è un enorme lavoro diplomatico che è stato condotto in questi anni. Tra chi ha partecipato a questi lavori, e lo saluto, c'è l'ambasciatore Massimo Marotti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei è stato il rappresentante, l'ambasciatore dell'Italia in Iraq, in Libano, in paesi in condizioni difficili, in crisi, in situazioni di guerra, ma è stato anche alla missione permanente italiana a New York e ha seguito da vicino, da una parte, i lavori del Consiglio di sicurezza. Lei è una di quelle persone che, quando vediamo le immagini, sta immediatamente alle spalle del rappresentante permanente, quindi quelli che qualcuno in diplomazia chiama gli sherpa, coloro che lavorano dietro le quinte ma che fanno un'enorme appunto attività diplomatica. Quindi ha visto dall'interno bene questi meccanismi. Quando si parla di riforma, quali sono o qual è forse l'elemento che più di ogni altro necessita di essere aggiornato?
Ma sono quasi 30 anni che si discute di come modernizzare la membership del Consiglio e i suoi metodi di lavoro. Naturalmente quello che è sotto gli occhi di tutti è l'utilizzo del veto e quanto questo gioca nelle deliberazioni del Consiglio e nella politica che il Consiglio e i suoi membri svolgono per la gestione della sicurezza e il mantenimento della pace. Ma c'è un altro importante fattore, che è quello della rappresentanza all'interno del Consiglio, cioè una membership così ampia di 193 paesi deve risolvere anche un problema di fondo, cioè quale sia la rappresentatività e la rappresentanza della membership all'interno di un organo ristretto come il Consiglio di sicurezza. E da qui che è nato il contrasto di idee, di linee politiche, di visioni, su cui l'Italia appunto da 30 anni è portatrice di un principio, di un'idea che è al centro del dibattito.
Ecco, uno degli elementi più in discussione è il cosiddetto diritto di veto, per farci capire da chi ci sta ascoltando in diretta su Rete 1 o ci vede in televisione su La 1, e cioè quello strumento per cui i 5 paesi permanenti possono, uno, ne basta uno, possono bloccare le risoluzioni, cioè le decisioni del Consiglio di sicurezza. Buongiorno ad Andrea Bianchi, docente, direttore di studio al Graduate Institute di Ginevra. Benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Professore, c'è chi dice, tra l'altro lo stesso Joseph Dice in un'intervista al quotidiano Le Temps ribadiva il concetto, c'è chi dice che se si abolisse il diritto di veto, le grandi potenze lascerebbero il palazzo di vetro, perché la Realpolitik dopo la Seconda Guerra Mondiale ci ha abituato a questo meccanismo e questi cinque non ne farebbero a meno. Lei è d'accordo?
Ma io credo che il diritto di veto sia molto difficile da abolire, perché per abolirlo occorrerebbe il consenso proprio di questi cinque membri permanenti i cui privilegi sarebbero messi in gioco. Penso che possano essere concepite altre manovre a titolo diplomatico, e la Svizzera già ha operato in questo settore, e mi auguro che continuerà una volta che avrà un seggio al Consiglio di Sicurezza, di cercare di spingere affinché, se non all'abolizione del diritto di veto, si possa almeno arrivare ad una sorta di meccanismo che permetta in qualche modo di limitare i danni. Uno di questi potrebbe essere, per esempio, l'obbligo di spiegare le ragioni per cui uno dei cinque membri permanenti non permette l'adozione di una risoluzione e minaccia o pratica il suo veto. Quando si è chiamati a spiegare la propria posizione politica di fronte a crisi internazionali di una certa gravità di fronte a tutto il mondo, questo potrebbe in qualche caso indurre a un po' più di prudenza anche le grandi potenze geopolitiche. E mi auguro che la Svizzera, che ha sempre dato prova di una grande creatività a livello diplomatico, possa in qualche modo rappresentare questa terzietà che è necessaria, se non per abolire il diritto di veto, perlomeno per limitarne gli effetti di fronte a delle crisi che è difficile poi spiegare alle persone comuni, che non comprendono come si possa giustificare oggi che uno dei cinque membri permanenti impedisca di fatto qualsiasi azione per il mantenimento della pace una volta che i suoi interessi siano in gioco.
Creatività diplomatica, dice il professor Bianchi. Allora chiamo in causa il quarto dei nostri ospiti, lo ringrazio per la pazienza, ambasciatore Dante Martinelli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei è un diplomatico, ha terminato il suo servizio nell'amministrazione federale, ma è stato ambasciatore in Cina, in Italia, a Washington, ha rappresentato comunque la Confederazione, e quindi ha un'esperienza davvero in diversi continenti, anche appunto all'interno del meccanismo delle Nazioni Unite, dove ha terminato il suo percorso nella sede dell'ONU di Ginevra. Di creatività diplomatica parlava adesso il professor Bianchi. La Svizzera potrebbe avere all'interno del Consiglio di Sicurezza l'opportunità di portare in questo senso, in questa direzione, il proprio contributo?
Ma sì, sicuramente, come membro non permanente, se siamo eletti giovedì, abbiamo questa possibilità. Il Consiglio di Sicurezza, come è stato detto, è in un certo senso il vertice del sistema internazionale. Essere presenti anche come membro non permanente offre questa possibilità di promuovere i temi e i principi che sono sempre stati alla base della nostra politica estera, che sono poi l'ordine globale basato sullo Stato di diritto, la politica di pace, la protezione civile, eccetera. Questi temi si riflettono nelle priorità che il Consiglio federale ha deciso per la sua permanenza nel Consiglio di Sicurezza. È ovvio che la situazione attuale rende le cose più complicate, in particolar modo nella presa di decisioni del Consiglio di Sicurezza. Però, oltre al fatto che gli stati membri permanenti hanno ovviamente un potere molto forte, per ogni decisione del Consiglio di Sicurezza ci vuole una maggioranza di 9 membri sui 15, dunque 10 non permanenti e 5 permanenti. E dunque la necessità di avere l'appoggio anche di membri non permanenti per ogni decisione è fondamentale, e in questo senso questo dà la possibilità ai membri non permanenti di influenzare in maniera limitata, ovviamente bisogna essere realisti, però ha la possibilità di influenzare le decisioni o almeno certi testi che sono poi decisi dal Consiglio di Sicurezza.
Ecco, proprio questa possibilità di influire, di partecipare al dibattito, è interessante anche nel meccanismo che abbiamo visto pochi giorni fa, ne accennava anche il professor Bianchi poco fa, cioè l'assemblea che in un certo senso, l'assemblea generale, dove siedono tutti i paesi, 193 paesi, che chiede un po' conto ai cinque permanenti di cui parlavamo prima, del loro eventuale veto, del perché dicano no. Professor Nesi, torno da lei. Tra l'altro lei è appena stato eletto nella Commissione Giuridica Internazionale dell'ONU, un importante organismo, vi farà parte dal 2023, proprio quando la Svizzera entra nel Consiglio di Sicurezza, fino al 2027, avrà sede a Ginevra. Torniamo su questo aspetto. Nei giorni scorsi, quando la Russia ha bloccato una risoluzione di condanna di se stessa, fondamentalmente, questo ha provocato la reazione. E in assemblea abbiamo visto il piccolo Liechtenstein, l'ambasciatrice Schmutz-Kirgoz diceva che la Svizzera diplomaticamente non è così piccola, quindi c'è spazio per fare qualcosa. Questa azione del Liechtenstein, supportata da molti altri stati, ha in un certo senso portato un elemento di novità. Ci aiuta a capire che cosa è successo?
Proviamo a dirlo in maniera molto sintetica. È successo questo, che un'iniziativa, come diceva lei, del Liechtenstein, sostenuta però da più di 80 paesi, e fra questi ci sono anche tre dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia, questa iniziativa del Liechtenstein, che era in gestazione ormai da 2 anni, ha trovato realizzazione nell'adozione il 26 aprile di una risoluzione dell'Assemblea Generale che introduce il meccanismo al quale faceva riferimento il collega Bianchi, cioè un meccanismo che è un meccanismo ovviamente dell'Assemblea Generale, secondo il quale quando uno Stato membro permanente utilizza il proprio potere di veto, entro 10 giorni da questo momento deve essere convocata una riunione dell'Assemblea Generale da parte del Presidente, nella quale si discute, chiedendo per primi a coloro che hanno usato il veto, proprio delle ragioni alla base dell'uso di questo strumento straordinario ed eccezionale. Io credo personalmente che si tratti di una straordinaria novità nel sistema, che viene incontro anche questa straordinaria novità alla cosiddetta accountability, cioè alla necessità da parte di chi adotta certe azioni di dar conto di quello che si fa. È una novità, dicevo, straordinaria, perché in questo modo lo Stato che decide di ricorrere a uno strumento straordinario, eccezionale, deve però darne conto, e questo è molto, molto, dal mio punto di vista, è molto importante. È una riforma davvero epocale, se vogliamo, che serve anche a provare a dare una maggiore centralità, ecco, se vogliamo, anche alle Nazioni Unite e in particolare all'Assemblea Generale. Quindi personalmente io la vedo molto bene, e credo che gli Stati che l'hanno promossa abbiano fatto un servizio alla comunità. Bisognerà vedere poi l'attuazione di questa assemblea, ma domani ne avremo un primo riscontro, dal momento che domani l'Assemblea Generale è stata convocata proprio in relazione a un veto che è stato esercitato nei giorni scorsi da Russia e Cina a proposito delle sanzioni contro la Repubblica Popolare di Corea.
Ecco, molto, molto chiaro. Ambasciatore Marotti, ce lo dicevamo in una conversazione telefonica prima della nostra puntata, a volte questi meccanismi, il professor Nesi li illustrava con estrema chiarezza, però per chi ci segue, per il pubblico, per i cittadini che vedono il Palazzo di Vetro un po' lontano, è vero, qui in Svizzera c'è la sede di Ginevra che è anche visibile, è un luogo, chi come tutti i nostri ospiti oggi ha frequentato quel palazzo sulla 44esima strada di Manhattan sa bene, in particolare in certe giornate dell'anno, l'Assemblea Generale quando si apre a settembre brulica di delegazioni da tutto il mondo, si ha la percezione di una comunità internazionale che prova a confrontarsi e a dibattere. Però da una parte il professor Nesi diceva questa straordinaria novità, ma siamo ancora a un meccanismo molto complesso. Che percezione c'è fuori delle Nazioni Unite? Lei, ambasciatore, è stato in paesi dove l'ONU tra l'altro era presente, in Iraq, in Libano con la missione. Il cittadino, l'uomo comune, la persona della strada capisce che cosa sono le Nazioni Unite?
Ah, sì, perché comunque quando ci sono delle vicende che toccano uno Stato, una comunità Il giudizio, la valutazione, l'iniziativa che deriva da un organo internazionale, da un forum multilaterale, come si chiamano le Nazioni Unite, in qualche modo interviene nei dibattiti interni di politica e nella percezione che si ha del proprio paese e della crisi che un paese può vivere, che alcune istituzioni possono vivere. Quindi il giudizio, le valutazioni, le parole che vengono da New York, sia esso il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale, sono parte della politica di un paese. Quando c'è una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza, anche una dichiarazione stampa, una dichiarazione del Presidente, che si riferisce alla crisi di un paese, l'attenzione di quel paese è concentrata sulle parole che escono da quel comunicato, perché queste stesse espressioni alimentano a loro volta scelte politiche, valutazioni e fatti, azioni, così come toccano gli interessi delle economie dei paesi i meccanismi sanzionatori del Consiglio di Sicurezza, le attività che vengono bloccate o condizionate per effetto di normative internazionali che il Consiglio di Sicurezza di fatto emana, toccano direttamente gli interessi dei paesi e quindi l'attenzione dell'opinione pubblica. Però lei ha ragione, è un meccanismo complesso, ma anche affascinante per certi versi.
Affascinante senz'altro, ma queste parole che pesano, che contano, professor Bianchi, quale peso dare? C'era un libro, lo cito a memoria, penso uscito nel 1992, nel pieno della guerra in Bosnia, l'altra grandissima crisi sul territorio europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale ed evidentemente prima dei fatti in Ucraina. Questo libro si intitolava L'ONU è morta a Sarajevo, lo scrissero due giornalisti, uno era appunto un caporedattore di un settimanale di Sarajevo. L'ONU però non è risorta a chi? A proposito di parole che contano, come diceva l'ambasciatore Marotti, il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha detto sull'Ucraina qualche giorno fa abbiamo fallito. È così?
Ma direi che innanzitutto è importante dire che le parole contano ancora. Le parole rappresentano la realtà e attraverso le parole ci si può rivolgere alla comunità degli stati, alla comunità delle persone che formano gli stati. E penso che dire che certe cose sono illegali, che in effetti la Federazione Russa invadendo militarmente l'Ucraina ha violato in maniera grave la proibizione dell'uso della forza stabilita dalla Carta delle Nazioni Unite, è di per sé molto importante conservare il senso di ciò che si può fare e ciò che non si può fare.
Professore, mi permette di interromperla giusto per un altro accenno storico, perché è molto interessante quello che lei dice. Siamo focalizzati sull'Ucraina, sulla Russia, però il segretario, l'allora segretario di Stato Colin Powell portò una provetta, la ricordiamo tutti, la fece vedere dai banchi di quella sede prestigiosa, importante, che era il Consiglio di Sicurezza, dicendo è la prova delle armi chimiche, delle armi di distruzione di massa dell'Iraq. Quindi oggi parliamo di Russia, ma tra i cinque membri permanenti anche gli stessi Stati Uniti, che in passato pensavano di, cito, esportare la democrazia, hanno qualche colpa nell'avere indebolito questa istituzione, o mi sbaglio?
Oh, non c'è alcun dubbio su questo. Il presidente dell'Iraq è lì a testimoniare come in realtà le colpe siano equamente distribuite, soprattutto tra i cinque membri permanenti e soprattutto le grandi potenze, la Federazione Russa, la Cina e gli Stati Uniti, che hanno cercato sempre in qualche modo di approfittare di questo disegno istituzionale che, non dimentichiamolo, è ormai un po' vecchiotto, perché rimonta ovviamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le cinque potenze che siedono in maniera permanente al Consiglio di Sicurezza sono le potenze che avevano vinto la guerra nel 1945. Questo è un grosso problema dal punto di vista istituzionale, perché in qualche modo questo meccanismo ci accompagnerà ancora ed è in qualche modo in completo decalage, non è più adeguato alla realtà di oggi, è difficile riformarlo, e quindi per questo facevo prima riferimento a questa creatività diplomatica che in qualche modo si deve manifestare per cercare di fare in modo che, nonostante questi blocchi istituzionali, nonostante il fatto che qualche volta il sistema mostra tutti i suoi limiti, in qualche modo bisogna andare avanti. È per questo che le parole rimangono importanti, perché una condanna dal punto di vista giuridico che viene dalla grande maggioranza degli stati che siedono all'Assemblea Generale ha una importanza fondamentale, perché la comunità non perde di vista un codice di condotta che è quello dettato dalle regole internazionali che tutti hanno interesse a rispettare, e quando questo non è rispettato ci deve essere un momento di consapevolezza da parte della comunità in cui, nonostante non si possa fare niente di concreto contro questo o quello Stato, però si sappia che questo o quello Stato ha violato veramente le regole del gioco.
Ambasciatore Martinelli, un meccanismo difficile da riformare, dice il professor Bianchi, ma appunto giovedì, salvo sorprese che nessuno si aspetta, la Svizzera entrerà come parte attiva, siederà nella cosiddetta stanza dei bottoni delle Nazioni Unite. Lei ha terminato la sua attività diplomatica a Ginevra, che è un po' l'altra capitale dell'ONU, quindi ce l'abbiamo qui in casa in Svizzera. Come può essere la Confederazione attiva anche promuovendo proprio a Ginevra, che è, ospita parecchie delle agenzie, cioè di quelli strumenti operativi, a partire dall'OMS, all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, via dicendo, come può essere la Svizzera diciamo promotrice di quel dialogo e di quegli obiettivi che si è posta, che il Consiglio federale ha posto proprio in questo biennio di permanenza nel Consiglio di sicurezza?
Ma la Svizzera ha da tanto tempo difeso, come detto all'inizio dell'emissione, i principi fondamentali che sono quelli della Svizzera e del sistema dell'ONU. La creatività diplomatica di cui si parlava prima è essenziale e la Svizzera ne ha dato prova in più occasioni, in particolare utilizzando lo strumento di Ginevra come luogo di incontro e come elemento della politica svizzera di buoni uffici, di difesa del diritto internazionale, eccetera. Il fatto di avere una parte importante dell'ONU a Ginevra, con in senso lato della Ginevra internazionale, cioè che comprende le agenzie del sistema delle Nazioni Unite, ma anche le altre, si pensi al Comitato Internazionale della Croce Rossa, a quello che fa l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ma anche al di fuori di quello che è istituzionale, tutte le organizzazioni non governative e il settore accademico e privato che ha la sua sede a Ginevra, è uno strumento di estrema importanza per far avanzare i principi che sono quelli dell'ONU, che sono anche quelli della Svizzera, e per fornire situazioni, appunto, o soluzioni creative, o tendere a soluzioni creative che possano essere utili, particolarmente in una situazione come quella di oggi, cioè di difesa delle popolazioni civili, di difesa dello Stato di diritto, di rispetto del diritto internazionale.
Un numero per capirci: la crisi in Ucraina, l'invasione della Russia ha provocato 13 milioni di sfollati che si dividono tra circa metà sono rimasti all'interno dell'Ucraina e metà all'esterno come rifugiati, cioè fuori dall'Ucraina. Un certo numero sta rientrando, quindi questa è una crisi che interpella le organizzazioni internazionali multilaterali a partire dalle Nazioni Unite. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora una manciata di minuti. Professor Nesi, poco fa abbiamo sentito Andrea Bianchi dire questo strumento, in particolare il Consiglio di sicurezza, è vecchiotto, un meccanismo difficile da riformare, però c'è l'aspetto tecnico, ma c'è anche quello politico, è necessario il consenso per le modifiche, quindi forse qui arriviamo al nocciolo della questione, bisogna mettersi d'accordo.
Certo, però è molto difficile mettersi d'accordo nel momento in cui alcuni stati che hanno goduto per più di 75 anni di determinati privilegi devono contribuire a tagliare il ramo sul quale sono seduti. È chiaro però che, come si diceva prima, si può anche mitigare questa situazione di privilegio. Io ritengo che ci siano le condizioni oggi, proprio in nome della credibilità del sistema onusiano, per introdurre, così come è successo, come dicevamo poc'anzi a proposito dell'iniziativa riguardante il veto, si possono introdurre degli aggiustamenti che, senza richiedere la modifica della carta e quindi senza dover necessariamente ricorrere a meccanismi rispetto ai quali anche i membri permanenti dovrebbero esprimersi favorevolmente, si possono mitigare certe storture del sistema che, se erano comprensibili nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oggi non lo sono più. E quindi io sono moderatamente ottimista, per quanto lo si possa essere in questo momento molto 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 difficile.
Allora, su queste note di moderato ottimismo, abbiamo parlato delle difficoltà di questo sistema, dei suoi limiti, della sua incapacità in un certo senso di come dire, mettere in pratica quel articolo 1 della Carta dell'ONU che prevedeva come obiettivo principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Dunque ci si prova ma si fa fatica. Ecco, di ONU, di Svizzera, che entrerà nel Consiglio di Sicurezza dopodomani, abbiamo parlato in questa puntata di Modem. Potete riascoltarla sulle piattaforme, sulle app della RSI. Ringrazio Lorenz Lurati alla regia tecnica del programma. Modem torna domani alle 8:30. Da Emiliano Boss l'augurio di una buona giornata. Adesso l'informazione.